è tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e buon trovati in questo inizio di settimana che ci auguriamo positivo per tutti quanti i nostri ascoltatori. Un buongiorno da parte di Franco Iappelli, che in questo momento vi parla al microfono, e da parte di Giorgio De Rossi, anche lui abile chiosatore di fatti storici insoliti e diciamo così interessanti, di curiosità più o meno amene, sono ignote per la maggior parte al grande pubblico, ma che delle volte hanno fatto la storia con la S maiuscola. Recentemente abbiamo parlato dei soldati ebrei di Hitler che non erano soltanto i soldati della Wehrmacht, ma erano circa 150.000, ne hanno calcolati, ma erano addirittura anche alcune SS e addirittura ammiragli e generali, insomma una cosa abbastanza singolare. Adesso insistiamo nella singolarità, sempre ci immergiamo nuovamente nel Terzo Reich, e scopriamo una personalità effettivamente di primo piano, con origini ebraiche, ed è il ministro dell'economia Shalma Schacht, abbastanza famoso tra gli addetti ai lavori, anche se il nome poi è stato dimenticato. Ma famoso perché è stato uno dei grandi economisti, indipendentemente dai virgolette padroni che ha servito, perché ne ha serviti parecchi. Potremmo definirlo un uomo per tutte le stagioni, nel senso che ha dato una mano alla Repubblica di Weimar a frenare l'inflazione, ha spianato quando Hitler era addirittura a capo di un gruppuscolo di nazionalisti tedeschi, il famoso partito dei lavoratori tedeschi che si riuniva nella birreria, roba del genere, quindi poco meno che un extraparlamentare un po' indisciplinato, ecco. Però Schacht ebbe l'acume di puntare su di lui per quello che riteneva di salvare la Germania, perché ovviamente Schacht non metteva la persecuzione degli ebrei tra le priorità principali, ma le sue preoccupazioni erano soprattutto di natura economico-finanziaria, e Hitler sembrava quello più adatto per praticare un programma di risorgimento economico, cosa che poi puntualmente avvenne. Nel senso che quando nel 1934 Hitler prese il potere, nello spazio di 2 anni Schacht, diventato ministro dell'economia, fece dei prodigi, cioè ancora oggi è da rimanere stupefatti, perché praticamente riuscì a onorare i debiti di guerra che erano erano immensi, immensi.
Beh, diciamo che li ha negoziati e li ha evitati quasi.
Vabbè, insomma, voglio dire, sì, no, no, giusto, giusto, Giorgio.
Perché
però
li ha pagati?
Beh, vabbè, però infatti neanche gli altri ha pagati, poi vedremo come, eccetera. E la riuscì con un artificio contabile che poi vedremo a diciamo a diminuire il debito pubblico della Germania e soprattutto riuscì a fare due cose. Una era la scomparsa della disoccupazione, che in Germania con la Repubblica di Weimar era diventata una piaga di dimensioni bibliche. Beh, c'è un romanzo famoso di uno scrittore a quell'epoca, insomma, abbastanza famoso, che era Hans Fallada, che scrisse un romanzo sul dramma di un disoccupato tedesco. Il titolo diceva tutto. E adesso, pover'uomo, per dire che quello della disoccupazione era un problema sentitissimo in Germania. Quindi
c'era un'altra cosa che io non sono, sinceramente non sono riuscito a capire come abbia fatto, ma che è storia. Dell'inflazione che si era creata in Germania
col Weimar,
dove un dollaro valeva 40 miliardi di marchi a un certo
sì,
punto
sì, sì,
40
sì.
miliardi di marchi, un dollaro.
Ma i bambini
riesce a...
i bambini per strada giocavano con le monete,
con
le banconote,
con
le banconote, perché non valevano proprio assolutamente niente, nemmeno la carta su cui erano state stampate, insomma. E i tedeschi questa storia dell'inflazione se la porteranno appresso fino a oggi.
Non sono riuscito a capire come abbia fatto
la politica della Merkel, scusa, per fare un discorso attuale, ha risentito la politica dell'austerità, la politica dell'inflazione bassa, eccetera, imposta dalla Bundesbank praticamente alla BCE. Deriva dal fatto che solo la parola inflazione a un tedesco gli vengono i capelli dritti
certo.
Anche se ha riguardato il nonno, se ha riguardato, cioè la parola inflazione in Germania equivale proprio al turpiloquio, ecco, per dirla così. E lui riuscì tanto vediamo chi era quest'uomo, insomma. Schacht, leggo da Wikipedia questo, nacque a Tinglef, allora in Germania, ora in Danimarca, figlio di Leonard Ludwig Maximilian Schacht, quindi già questo proliferare di nomi e cognomi altisonanti dimostra che veniva da buona famiglia comunque, funzionario statale, e infatti è della baronessa danese Constance Justine Sophie von Eggers. I suoi genitori, memori dei trascorsi negli Stati Uniti, scelsero il suo nome in omaggio al giornalista Horace Greeley. Schacht studiò medicina, filologia e scienze politiche e si laureò in economia nel 1899. Nel 1903 entrò nella Dresdner Bank guidata da Jacob Goldschmidt, nome tipicamente ebraico, che favorirà la sua nomina a capo dell'istituto nel 1908 e poi della Reichsbank, cioè della banca dello Stato tedesco. Nel 1905, insieme ad altri membri della Dresdner Bank, Schacht conobbe il famoso banchiere americano John Pierpont Morgan, altro nome famoso nel mondo della finanza internazionale, ed il presidente degli USA Theodore Roosevelt. Nel 1908, udite udite, fu iniziato in massoneria nella loggia di Berlino Urania Azzurra Unterblickheit. Dal 1908 al 1915 fu amministratore della Dresdner Bank. Nel 1923 fu nominato responsabile economico della Repubblica di Weimar, varando una serie di misure che ridussero l'inflazione e stabilizzarono il marco tedesco. Schacht venne promosso presidente della Reichsbank nel 1924. Partecipò all'elaborazione del piano Davis e al piano Young. Il 7 marzo 1930, sei mesi dopo l'inizio della Grande Depressione, lasciò la carica di presidente della Reichsbank, che riprese il 17 marzo 1933 dopo l'ascesa al potere di Hitler. Schacht lasciò il piccolo Partito Democratico Tedesco, che aveva contribuito a fondare, e si avvicinò, pur non aderendovi, alle posizioni del partito nazista, NSDAP. E qui vediamo i suoi rapporti col nazismo, che furono abbastanza...
Intanto di alto livello.
Ah, di altissimo livello.
Tanto è vero che Göring se la prese a male.
Göring lo odiava.
Lo odiava perché lui aveva un rapporto preferenziale con Hitler, perché era riuscito a entrare nelle sue grazie per le sue virtù di economista. Poi ovviamente erano due personalità talmente megalomani che uno poi doveva avere il sopravvento sull'altro, e ovviamente ha vinto Hitler da un certo punto di vista. Poi dal punto di vista della cosa, quello è morto da 93 anni, quindi ha vinto Schacht pure con Hitler, insomma.
Beh, diciamo che io l'ho definito un uomo per tutte le stagioni, perché sì, come abbiamo detto, come accennavamo prima, parlando prima della trasmissione, cioè lui è stato, non dico tutto il contrario di tutto, ma...
Infatti non è stato il contrario di tutto, lui è stato conseguente alle scelte che ha fatto.
Sono gli altri che si sono adeguati.
Esatto, a lui, esattamente.
Sono gli altri.
Tranne
nel
Hitler,
senso...
che lo ha in qualche modo raggirato.
No, Hitler si è adeguato pure lui.
Hitler l'ha utilizzato.
Poi a un certo momento le loro strade si sono divaricate, cioè anche perché se hai visto il curriculum vitae di Schacht, i suoi rapporti con gli americani, con la massoneria, tutto, e le sue origini ebraiche, per servirsene Hitler a un certo punto lo nominò ariano onorario, cioè una cosa abbastanza ridicola, eccetera, e Schacht abbozzò, ma evidentemente la cosa non gli piacque, perché nel 38 addirittura venne coinvolto in un tentativo di golpe contro Hitler. Quindi insomma fu...
Nell'attentato lui faceva parte del gruppo che organizzò, anche se non era dei dirigenti di primo livello, ma del gruppo che organizzò l'attentato nella... come si chiama? La
Tana del Lupo?
La
Tana del Lupo era durante la guerra.
Io quello so.
Lui si organizzò qualcosa anche prima come oppositore, non so che cosa fece, eccetera.
Ma comunque era molto organico regime nazista, quindi in realtà poi è una persona di un'abilità, di una genialità, probabilmente anche di una fortuna.
Ma lui scrisse quel famoso libro, come ti ho detto, La magia del denaro, e si spiega tutto. Cioè lui praticamente riusciva a tirar fuori denaro dal niente, dal nulla, come il prestigiatore che tira fuori il coniglio dal cilindro. Lui praticamente inventò un sistema che se non l'avesse inventato la Germania sarebbe crollata sotto il peso del debito pubblico. La Germania non aveva nessun debito pubblico perché il debito era privato. Certo. Lui escogitò sia a livello finanziario, sia diciamo a livello di bilancia dei pagamenti, di import-export, un sistema che è difficile spiegarlo, però potremmo definire geniale, e lo spiega.
Sostanzialmente lui poi si è inventato un modo di pagare le materie prime che arrivavano dall'esterno, che la Germania ne aveva bisogno assolutamente.
I principali provvedimenti intrapresi da Schacht furono l'annullamento del debito estero, la nazionalizzazione delle grosse imprese, la germanizzazione di quelle piccole. Finanziò lo sviluppo attraverso i MEFO, e questa è la genialità maggiore, delle obbligazioni emesse sul mercato interno. Sin da subito appoggiò il riarmo tedesco, anche clandestino, eludendo e ignorando le clausole del Trattato di Versailles, soprattutto dopo la presa del potere del partito nazista.
Sì.
Mentre sin dagli anni 20 era stato un forte sostenitore della politica di potenza della Grande Germania, in particolare chiedendo la restituzione di tutto o di parte dell'impero coloniale. Vabbè, queste sono cose così, però la cosa principale fu
comunque
i MEFO,
che
esatto,
sono quello che finanzia poi la produzione industriale bellica della Germania. Sono dei fondi che lui emette attraverso una società privata, della quale però l'unico socio è la Deutsche Bank, quindi la Reichsbank.
Aspetta, scusa, che lo spieghiamo forse un po' meglio, perché ecco, questa storia, spiegare l'economia delle volte non è molto, molto semplice. Però che cos'erano questi MEFO? Dunque, scusa un attimo, si inventa per evitare altri problemi la MEFO. La MEFO è una sigla che significa Metallurgische Forschungsgesellschaft,
eccetera.
Una piccola società privata senza uffici e personale, che emette cambiali a 3 o a 6 mesi, ma garantite sempre dal governo. Le cambiali di qualsiasi entità erano scontate al 4%. C'era quindi uno stimolo reale a portarle subito in banca per fruire del netto ricavo. E poi fece altre cose anche sul fronte delle esportazioni. Sul fronte delle esportazioni riscoprì il baratto, praticamente.
Esattamente.
Per esempio con l'Argentina, che aveva un surplus di produzione di carne.
Certo.
Praticamente la Germania vendeva tecnologia, vendeva i prodotti classici della meccanica, della cosa, e importava carne, senza pagamenti, cioè noi vi diamo questo, voi ci date quest'altro e così via.
E poi ne ha fatta un'altra con la guerra civile in Spagna, perché lui con l'investimento che era un terzo di quello che aveva fatto l'Italia non ha preso niente. Lui si è assicurato il 30%, se non sbaglio, del mercato spagnolo, e è diventato il partner preferenziale della Spagna.
Ma l'Italia non solo ci ha rimesso, ma ha pagato, sembra, per alcuni decenni successivi, non
certo,
i debiti contratti.
È come il gioco di prestigio, è riuscito invece ad accreditare la Germania come primo fornitore. Ma pare che fosse un uomo dalla personalità strabordante.
Aveva una grossa opinione di se stesso.
Sì,
aveva una grossa opinione di se stesso.
Megalomane folle, peggio di Hitler quasi. E che però si è salvato sempre grazie anche al suo potere dialettico e al suo carisma nei confronti delle persone, che lui è riuscito a convincere tutti, inglesi, tedeschi,
io direi
americani.
No, io direi hai perfettamente ragione se analizzi la personalità di Schacht. Io ci aggiungerei qualche altra cosa, e ci aggiungerei l'estrema utilità che il personaggio rappresentava per governi, istituzioni, banche, cose. Tant'è vero, tu lo sai benissimo, divenne consulente dopo la guerra del governo egiziano di Nasser,
anche di Nehru,
di India, cioè dei paesi emergenti del terzo mondo, non
comunque
c'era
lui,
il pellegrinaggio,
certo,
c'era il
lui
pellegrinaggio.
Non si sa bene come, perché poi a questo punto non si sa bene come, perché c'è una serie di circostanze per le quali lui si salva sempre.
Si
è salvata 100 volte.
Lui venne processato a Norimberga.
E si è salvato pure lì. È stato assolto a Norimberga.
Ma è stato assolto, ma scusa, a me non mi sembra una cosa pazzesca. Uno che ha fatto prima il grande fiancheggiatore di Hitler, poi si è fatto l'oppositore di Hitler.
Aspetta un attimo, partiamo da qui. Lui fa il fiancheggiatore di Hitler, poi fa parte di un gruppo che attenta alla vita di
Hitler,
per la quale ci sono 7.000 morti in pochi giorni, perché chiaramente non è che Hitler accetta tanto.
Ma lui viene risparmiato.
Lui viene arrestato, portato in campo di concentramento, perché quello ha fatto, però non è stato fucilato, cioè che è una cosa assolutamente incredibile, primo questo. Poi dopo viene processato, una volta che viene liberato dagli americani dal campo di concentramento, ovviamente viene preso, arrestato e mandato a processo insieme a tutti.
C'è una storia strana.
Comunque,
c'è una storia strana di un pullman di personaggi importanti tedeschi che, insomma, vennero barattati.
Comunque, no? Fatto sta che lui sta processato sul banco degli imputati a Norimberga. Vengono condannati tutti o quasi, chi a morte, chi a 20 anni, eccetera, eccetera, e lui viene assolto mandando in bestia, fra l'altro, il giurato sovietico, perché sono quattro giurati, francese, inglese, americano e sovietico, e l'inglese ha votato per la sua assoluzione, e è quello che ha capovolto le cose, gli altri si sono astenuti, comunque, fatto sta che si è salvato anche da Norimberga. In seguito, le sue vicende, lui si è salvato un'altra volta clamorosamente, perché tornando da un viaggio dal Cairo, visto che dicevamo che faceva il consulente economico di Nasser, per un problema tecnico l'aereo viene fatto atterrare a Tel Aviv. Lui si trova a Tel Aviv, dove non è molto amato ovviamente, e sta lì in attesa di essere arrestato e fucilato, perché a quel punto gli israeliani non l'avrebbero mandato innocente. Viene riconosciuto da due persone, da un cameriere ebreo tedesco che era andato in Israele, dice quello è Shakt, da una signora che non so che faceva. Fatto sta che loro avvisano la polizia, ma l'aereo parte prima che arrivi la polizia, che venga dato l'ordine alla polizia ad andare a arrestare Shakt, come si chiama, insomma. Quindi si è salvato un'ulteriore volta. Cioè, questo ha campato fino a 93 anni, è morto a letto suo.
Sì, esatto.
Fra l'altro è morto anche in maniera divertente dal mio punto di vista. Ben perché lui va a una festa, si mette lo smoking lungo, inciampa, cade, si rompe la gamba e muore all'ospedale, che poi prima o poi
si deve morire, insomma.
Cioè, capito? No? Però quindi comunque è arrivato a 93 anni con tutto quello che ha fatto nella vita, insomma. Perché poi, torno a dire, che non è che fossero colpe secondarie il fatto di avere creato delle società fittizie con le quali tu hai finanziato
il riarmo
della Germania, e soprattutto lui è stato anche complice della realizzazione dei tre campi di concentramento, quelli che stavano in Germania.
Questo lo ignoravo.
Io ho visto un documentario e lì esce fuori anche questa cosa. Per cui, insomma, voglio dire, c'erano delle ragioni per essere processato insieme a loro, perché se no, se era stato un oppositore di Hitler, sarebbe potuto
però tieni presente, per esempio,
andare a processo.
Per esempio,
no.
Alcuni furono pochi, ma furono assolti. Prendi per esempio von Papen, che era un diplomatico.
Anche von Speer, l'architetto. L'architetto del Reich, quello,
quindi insomma
non ci aveva avuto un ruolo poi determinante. Lui ha progettato Berlino in un modo, però non è che fosse poi faceva parte del partito, perché ovviamente era iscritto al partito come tutti, era un consulente di Hitler.
Sarebbe come allora aveva responsabilità, scusa per fare le battute, aveva responsabilità maggiori Leni Riefenstahl. Perché come propagandista, insomma, voglio dire,
lei quantomeno era stata una propagandista, però era un artista, era una regista, quindi non è stata,
per carità, bravissima,
che ha elaborato le leggi razziali o ha mandato la gente a morire o ha fatto sì che scoppiasse la guerra e che provocasse le decine di milioni di morti.
Tu insomma sostieni che Shakt ha più responsabilità?
Shakt è uno molto responsabile, proprio perché ha fatto rinascere la Germania in quel modo lì.
Però,
e già
però,
quando
però,
c'era
però,
Hitler al potere, non è che ha
cominciato. Io ti do ragione in linea di massima, però uno che in 2 anni elimina la disoccupazione,
sì, ma
sai, ha fatto un grosso favore a Hitler, perché poi la gente delirava,
certo.
Dice oddio, è arrivato il salvatore.
Lui non... è stato un genio della finanza, dopodiché o per ambizione personale o perché comunque la sua adesione,
diciamo che come uomo, come tempra umana ha lasciato un po' a desiderare, ecco, diciamo, vabbè, però scusa, qui dico, c'è la famosa battuta di Mario Draghi,
quale?
Quella dice per il trapianto di cuore, dice il cuore, dice quello di uno di 20 anni che costa X. Oh, è quello di un banchiere di 70 anni che costa molto di più. Dice come? Quello c'ha 70 anni, perché certo. Costa di più? Dice perché è stato poco usato.
Esatto.
Oh, quindi esatto. Finanziere, diciamo, il cuore lo usa abbastanza poco, ecco. Shakt non fa eccezione alla regola.
Certo, ma poi insomma stiamo parlando di del nazismo e di tutto quello che c'è stato. Quindi vabbè, senti, noi a questo punto siamo già arrivati alla fine della trasmissione, Franco.
Bene, bene. Quindi non resta che darci appuntamento next week, alla prossima settimana.
Next week, dai.
E auguriamo a tutti, come abbiamo detto all'inizio,
una buona settimana
positiva, su.
Sperando bene, perché le notizie che arrivano poi dai paesi che ci circondano.
E poi ricordiamoci forse che non so se andiamo in onda lunedì prossimo.
Giusto, squetta.
Squetta, quindi noi
saltiamo.
Noi
ci vediamo fra 15 giorni.
Ci vedremo tra 15 giorni.
Con calma.
Qual è la fava e il pecorino? Il primo maggio, vero?
Sì.
Però
sì,
ci asteniamo, visto la nostra direttora.
Dall'abbacchio.
Ci asteniamo dall'abbacchio in maniera totale.
Guarda. Il marameo, guarda.
Una volta fece arrabbiare un'animalista convinta, un'amica mia, eccetera, quando dice, io per carità l'agnello a Pasqua no. Ah, bravo Franco, fai così. Sì, perché preferisco il capretto. Vabbè, insomma, crudeltà. Non voglio nemmeno il capretto, sia ben chiaro.
Allora, buona settimana a tutti.
Buona Pasqua.
E a presto.